Riccardo Gambelli, ciao Rick.
Ciao Vinti, mi sentite?
Sì, sì, tutto bene, tutto bene. A posto. Da Riccardo Cucchi,
buonasera a tutti.
Da Riccardo Cucchi ieri a Riccardo Gambelli oggi. È la settimana dei Rick, dei Rick. Speriamo che sia anche una settimana, caro Riccardo, diciamo così, di felicità per la Juventus. Io ti dico la sincera verità, non sono mai troppo ottimista, nemmeno pessimista, però stavo dicendo con Santarelli prima, guarda che la Juventus questa gara, Riccardo, se la può giocare, secondo me, no?
Ma guarda, la Juventus soffre molto con le squadre chiuse, no? Quelle che mettono il famoso pullman davanti alla porta. Abbiamo visto, ma non da quest'anno, già anche dagli anni passati, con la gestione Motta, con l'ultima gestione Allegri, Tudor lo stesso. Abbiamo sempre faticato con le squadre chiuse. L'Inter è una squadra che gioca a calcio e lascia giocare, tant'è vero che all'andata gli abbiamo rifilato quattro reti e credo sia con la partita del Parma l'unica volta che abbiamo fatto quattro reti quest'anno, quindi mi sembra così a memoria, quindi che ti dico, potrebbe essere una partita dove ci potrebbe essere una sorpresa nel risultato, perché di sorpresa si può parlare visto che l'Inter la vedo favorita, ecco. Ma solo per il fattore di campo e per gli 80.000 di San Siro, insomma, ecco, quindi e poi a me fa sempre paura questa bipolarità dei nostri giocatori, addirittura nella stessa partita, come ti ho sempre detto, e con Spalletti molto migliorata, per carità di Dio, però questi errori ancora che ogni tanto arrivano, come quelli con la Lazio, che praticamente due errori, due gol, quindi ecco, ho un po' paura anche di questa bipolarità dei giocatori che ancora non sono del tutto maturi per affrontare, secondo me, grandi traguardi, per arrivare a grandi traguardi ancora, ecco, questo è quello che penso.
E questo diciamo è un discorso condivisibile, però io lo ribalto questo discorso, caro Riccardo, e lo porto sulle panchine. Ora Chivu quest'anno, se c'è una criticità dell'Inter che poi non gli comprometterà la vittoria dello scudetto, secondo me, è che invece negli scontri diretti è andata peggio della Juventus. La Juventus, io ho preso in esame oggi fino al Como, cioè la lotta scudetto più la lotta Champions concreta, e alla fine ho visto che la Juventus ha conquistato 10 punti e l'Inter 7 negli scontri diretti, e poi anche in Europa l'Inter le ultime gare che erano contro squadre forti, tre le ha perse, ha vinto solo l'ultima contro il Borussia Dortmund, quindi diciamo che una sorta di cruccio, se vogliamo chiamarlo così, c'è da parte della squadra di Chivu, e io credo che sia dovuto proprio forse all'inesperienza di Chivu, perché per esempio Allegri è un po' al contrario, no? Ti vince gli scontri diretti, però ha perso tanti punti con le piccole, evidentemente no, ha navigato. Io mi affido anche al discorso delle panchine, tra l'altro ricorderai Riccardo che Chivu è stato anche giocatore di Spalletti nella Roma, nella prima Roma spallettiana, quindi magari chissà dal punto di vista emotivo ci potrebbe essere questo fattore allenatore. Non c'è dubbio, ora con tutto il rispetto di Chivu, che sta facendo secondo me comunque un lavoro importante, però ha la rosa migliore, però è stato bravo a rivitalizzare una squadra devastata dalla Champions, da non aver vinto nulla, compresa la ciliegina sulla torta per quanto ci riguarda del 5-0, quindi potrebbe fare la differenza, cioè potrebbe farle per una volta gli allenatori, o l'allenatore, sperando che sia quello nostro.
Ma guarda, le dichiarazioni di Spalletti, ha detto che questo è il momento più bello, quando lui deve affrontare le grandi squadre, lui per lui è il suo pane, quindi è chiaramente è un allenatore con grandissima esperienza, anche internazionale, abituato a questi grandi match. Chivu è il secondo anno, è il primo anno che allena una grande, quindi molto probabilmente potrebbe incidere molto l'esperienza di Spalletti, su questo non c'è dubbio, però come sai poi in campo poi ci vanno i giocatori, e quando Locatelli ha fatto l'errore, c'era Locatelli, non c'era Spalletti, e questo è il problema. Ora ho fatto un discorso elementare, però cerco di far capire che purtroppo se si sbaglia 45 gol a partita la colpa non è di Spalletti è bravo nel portare i giocatori davanti alla porta con questo nuovo metodo che ha portato di aggressione continua, per fortuna, però poi se noi sbagliamo 50 gol a partita non è certamente colpa di Spalletti.
Sì, questo è vero.
Quindi, però può imbavagliarlo con le sue tattiche, con le sue idee geniali che ha il nostro mister, ecco.
Ecco, appunto, vedi, mi ha dato l'assist, perché visto che giustamente in campo ci vanno i calciatori, quale potrebbe essere la chiave per provare a scardinare la difesa dell'Inter? La chiave tattica, un calciatore, perché per esempio dire il Diz forse è troppo scontato, però comunque ci si aspetta sempre tanto da questo calciatore. La chiave tattica, cioè quale potrebbe essere la chiave tattica di Spalletti, quindi il giocatore che potrebbe, diciamo così, buttarla, diciamo, cercare di non dare riferimenti, di mettere in difficoltà la difesa dell'Inter? Perché Riccardo, io l'ho vista spesso l'Inter, no? Segna, per carità, infatti è la migliore, cioè proprio a grandi linee, ti dico 58-59 gol, in vantaggio di tanti gol. La Juventus è seconda come attacco da quando c'è Spalletti, ma in generale, però concede lì dietro. E quindi ci potrebbe essere, secondo te, una chiave? Quale?
Sì, sì, no, concede. Io credo sia la parte debole dell'Inter, esatto. È la difesa, esatto. Su questo non c'è dubbio. Quindi io, questa sarebbe stata la partita dove avrei visto bene Dusan Vlahovic, ecco, sono sincero. Però ecco, la chiave di questa partita, come al solito, potrebbe essere il texano McKennie, che potrebbe essere un po' lassù, l'oggetto misterioso che può fare tutti i ruoli e che può andare a scardinare la difesa dell'Inter, su questo non c'è dubbio. E poi, come hai detto te prima, ti ho ascoltato, io spero che con Sessão, ritorni a essere il giocatore che conosciamo e che magari aggiusti anche un po' la mira, perché ultimamente il ragazzo sta sbagliando dei gol importanti, ecco. Però è quello che fa superiorità numerica. Certo, giocherà nel settore di rimarco, quindi in questo momento ci avrà di fronte il giocatore più in forma del campionato, però insomma, io, sai, adoro questo ragazzo, quindi ho fiducia sempre in lui. Quindi diciamo che Sessão e McKennie potrebbero essere i due scardinatori della difesa dell'Inter. Però attenzione anche ai nostri centrocampisti, perché Thuram ultimamente arriva davanti alla porta, anche lui, come si dice in gergo, dovrebbe addrizzare un po' i piedi,
sì, con la differenza però che con Sessão è un attaccante, quindi diciamo così, anche l'obbligo, se vogliamo, no? di segnare, invece Thuram è un centrocampista, fa tanti chilometri, magari è un po' più giustificabile, fermo restando che servono anche i gol degli dei centrocampisti.
Però ti volevo far notare una cosa, è importante e fondamentale: l'Inter fa tanti gol con i suoi centrocampisti, e questo è il valore aggiunto di una squadra che vuole vincere lo scudetto. Noi purtroppo ci mancano i gol dei centrocampisti, quelli che in passato ci hanno fatto stravincere le partite. Ti ricordo Vidal, ti ricordo Marchisio, ti ricordo Pogba, Pirlo, erano tutti giocatori da 8-9 gol a campionato, 6-7. Noi purtroppo ci mancano i gol dei centrocampisti, e in questo momento anche quelli degli attaccanti, perché David sinceramente, quindi è un po'... domenica ha segnato Kalulu, che è un difensore, il solito McKennie, che è un centrocampista tuttofare, ma che è anche mezzo attaccante, quindi questa è la nostra situazione.
Siamo una cooperativa del gol, però se avessimo un centravanti vero, oltre alla cooperativa ci sarebbe anche una società, diciamo così, individuale a segnare, no Riccardo?
Ma infatti, quindi, come ti ho detto, questa è una partita dove avrei visto bene Dusan Vlahovic al 100%, e sono sicuro avremmo avuto tante più speranze di portare a casa il risultato. Ecco, di questo sono stra convinto.
Allora, Riccardo, ha parlato oggi Kelly, no? Tra le altre cose, a parte mi piace sempre di più anche come ragazzo, come uomo, umanamente, questo ragazzo, oltre che sta dando segnali importanti sotto il profilo del gioco in difesa, lui ha detto, tra le altre cose, quando giochi alla Juve devi vivere, respirare questa maglia. E poi ovviamente su McKennett è incredibile, qualsiasi ruolo faccia lo fa bene. Quindi secondo te ce ne sono tanti di giocatori nella Juventus attuale che respirano, che hanno capito questo? Perché devi capirlo quando sei lì.
Devi capirlo, è stato un po' il problema delle ultime annate. Forse
bravo.
Tanti nostri giocatori non avevano capito la maglia che stavano indossando. E si vedeva con la superfelicità con la quale entravano in campo. Quante volte ti ho detto, sembra partite da scapoli ammogliati, quando cioè, mancava proprio l'occhio della tira, mancava tutto negli anni passati, soprattutto con la gestione Motta. E Kelly l'ha capito, e forse in tanti stanno cominciando a capirlo, e io scusa se te lo dico, ma il merito è anche un po' di chi guida la squadra. Forse Spalletti, che non è mai stato juventino, su questo non c'è dubbio, come tutti gli allenatori professionisti, è arrivato adesso alla Juventus e forse lui è stato il primo a capire cosa vuol dire allenare la Juventus. L'ha capito anche dalle decisioni arbitrali, su questo non c'è dubbio, perché forse ha capito quanto è difficile arbitrare la Juventus, anche per quello che si vede in questo momento dal VAR e dagli arbitri in campo. Però forse ha capito, entrando dentro la Continassa, entrando dentro alla sede della Juventus, ha respirato l'aria storica, leggendaria, epica che emana questa società, e forse è stato lui il primo a inculcare nella testa dei giocatori la maglia, far capire la maglia, il peso della maglia. Come diceva Gianluca Vialli, è bellissimo indossare questa maglia, e tutte le volte che ci togliamo questa maglia dobbiamo appenderla sempre più in alto. Quindi l'ha detto Gianluca Vialli, che lo considero il totem del calcio italiano. Quindi forse, ecco, forse ci sarebbe stato bene un Gianluca Vialli negli spogliatoi a insegnare qualcosa a questi
e
ragazzi.
Non Malen della Roma, perché Gasperini ha detto, mi ricorda Vialli, Malen, ti giuro, mi ha preso un colpo. Vabbè, comunque chiusa la parentesi, vuole dire come movimenti, lasciamo perdere. Senti, a proposito di Spalletti, hai qualche aggiornamento? Perché tu mi hai risposto sul rinnovo, no? Più o meno sai, io comunque hai avuto qualche sentore. Domanda secca, Spalletti rinnova sì o no?
Io, come ti ho sempre detto, non gli hanno fatto il triennale solo perché per motivi di bilancio non potevano, quindi hanno fatto un accordo fino a giugno, ma io a quello che so io e sono sicuro resterà alla Juventus. Poi le chiacchiere sono tante, le solite notizie destabilizzanti che arrivano da tutte le parti, con Molli non sa se fare il contratto a Spalletti. Io a tutte queste bischerate non ci credo, sono sicuro che Spalletti resterà alla Juventus, l'ha detto Chiellini, lo disse in tribuna e l'ha detto ai microfoni, quindi io perché non devo credere a Chiellini, che è sempre più dentro la società e ha sempre più in mano le redini del gioco.
Speriamo, sì, certo, sono d'accordo con te. Dovremmo avere un vocale, mi pare, forse per Riccardo.
Buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo. Una
Ciao.
Domanda per Riccardo. Intanto faccio complimenti per la trasmissione e gli interventi che fa sempre, molto composti e pacati, equilibrati, il dottor Gambelli. Una domanda per quanto riguarda il mercato. Ora, siccome la dirigenza non ha accontentato in questa sessione di mercato
Spalletti
di gennaio Spalletti sull'attaccante, non so se Riccardo ritiene che ci possa essere un recupero di Vlahovic e che la dirigenza voglia sondare, capire l'intenzione che ha il giocatore rimanendo alla Juventus, sentendo anche chiaramente il suo entourage. Cosa ne pensi? Un abbraccio e buona serata.
Grazie, quindi capitolo Vlahovic, che secondo me purtroppo, aggiungo, non rinnoverà, però
un abbraccio anche da parte mia all'ascoltatore. Io, come ho sempre detto, al contrario di te, ho sempre sperato in un accordo di Vlahovic, anche in tempi non sospetti, quando tutti dicevano che sarebbe andato via. Adesso più che mai, perché la Juventus forse si sta guardando intorno e sta andando a sondare il mercato e ha capito che se vuoi comprare un centravanti di altissimo livello, minimo devi tirare fuori 70-80 milioni. E come dissi l'altra volta, chi ha gli attaccanti di altissimo livello se li tiene stretti, non è che va a venderli a destra e a sinistra.
Certo.
Quindi molto probabilmente, siccome Dusan Vlahovic io lo considero, ma non solo io, in tanti, lo considero fra i più forti centravanti d'Europa, se sta bene al 100% e se sta bene anche con la testa. Anche il ragazzo ultimamente qualche problemino psicologico l'ha passato.
Ah, però sì? Se lui... Come, in che senso, scusami Riccardo?
No, nel senso, ha visto, non è, anche moralmente nelle ultime annate, non era il Vlahovic.
Tranquillo.
Di quando arrivò alla
Juve. Ma cose personali, no? Intendi? Cose
no, questo non lo so.
Ah, no, ok.
A livello tecnico mi sembrava che avesse, non fosse il solito Dusan Vlahovic. Quindi se il ragazzo sta bene con la testa e fisicamente, lo ritengo fra i primi centravanti d'Europa. Quindi, allora, lui ha chiesto, mi sembra, 10 milioni.
Abbiamo letto 10, però addirittura poi 15 alla firma, che sarebbe irricevibile come proposta.
Io non credo a queste cifre. Io sono sicuro si accorderanno con meno, non tanto meno, non è che
di mezzi, insomma, no? Chiaro.
Che di mezzi, assolutamente no. Però, come dissi l'altra volta, e lo ripeto per chi forse non mi ha sentito l'altra volta, se te fai un triennale e metti da 12 lordi, fa per dire, no? Che sono 8-9 netti, sono 12, 24, 36 milioni, ok? Te sono 36 milioni rispetto ai 70-80 che dovresti spendere
per un attaccante, certo.
Quindi io credo che Ottolini stia ragionando, e la società stiano ragionando in questo senso. E in più credo e sono convinto che Dusan Vlahovic viva bene a Torino, di questo ne sono certo. Perché non fare un nuovo matrimonio con Dusan Vlahovic?
Io sono molto, lo spero anch'io.
Molto fiducioso su questa cosa, e vedremo a giugno.
Capitolo portiere, tu sai che Di Gregorio è spesso criticato, purtroppo Riccardo, allora non stiamo parlando ovviamente di un top, però spesso, no, anzi quasi tutti sono condizionati dai portieri del passato, che erano dei mostri sacri, non dei mostri sacri, e quindi il povero Di Gregorio, che peraltro rispondo a un amico, non mi ricordo chi, sui 20 milioni alla fine la Juventus l'ha pagato, quindi per rispondere poi leggerò il messaggio, l'ho visto al volo prima. C'è un amico invece, ti leggo questo messaggio di Alex. Ciao Quinti, forse Stefano il martedì viene, io per la porta prenderei Vicario, che è veramente forte, Donnarumma è inarrivabile per ovvi motivi, Vicario è un paio di anni che lo seguo ed è veramente forte e sbaglia poco. Lo prenderesti tu Vicario?
Allora guarda, io ti racconto una cosa di Vicario che io ci stravedo, addirittura a me piace più di Donnarumma, senti che ti dico.
Addirittura.
Allora, Juventus Empoli ero in tribuna, mi sembra quando segnò Moise Kean 1-0, e c'era Vicario che parò l'impossibile, e nessuno conosceva questo ragazzo. Io ci avevo andato da Federico Cherubini alla fine del primo tempo e gli dissi: guarda, questo è un portiere fortissimo, fortissimo, perché a me piacque subito tanto. Ora, questo portiere è al Tottenham, ha un contratto fino al 2028, se ci fosse la possibilità di prenderlo, ci andrei io personalmente a prenderlo a Londra, e non vorrei niente nemmeno di rimborso spese, perché questo per me è sicuramente il portiere più forte italiano in circolazione, o perlomeno, diciamo,
uno dei, dai,
come Donnarumma o leggermente sotto, insomma, vediamola un po' così. Però, ecco, per quanto riguarda Di Gregorio, io sono ritornato indietro nel tempo, e sono partito da Zoff, Tacconi, Peruzzi,
mamma,
Van der Sar, Buffon, Buffon, e poi Buffon. Allora, sinceramente Di Gregorio con questi non ha niente a che vedere.
Lo so.
Mi dispiace dirlo.
Ma anche con Szczęsny, scusami Riccardo, anche con Szczęsny. Anche con Szczęsny, no?
Bravo. E non avevo dimenticato Szczęsny. Lo ritengo responsabile sul 2-0, insieme a Cambiaso, insieme anche a Koopmeiners, che aveva lasciato la zona di sinistra, perché nessuno ha detto questo, perché lì c'era solo Cambiaso, che è stato bene preso è stato infilato, però dov'era Koop Meiners a fare il braccetto di sinistra in quel momento? Quindi l'errore in quel gol del 2-0 è di tante persone. Certamente la responsabilità più grossa è di Gregorio, che gli è passato fra le braccia, e quindi quello lo ritengo responsabile. Detto questo, poi non è mica un cattivo portiere, ogni tanto ci ha fatto vedere, però il bravo portiere della Juventus, lo vedi, quando nell'unico tiro in porta che arriva,
sì.
Perché i portieri si esaltano, lui, De Gregorio, ti dico una cosa, la miglior partita che ha fatto è stato a Madrid, perché gli arrivò 35 tiri in porta e quindi ebbe la possibilità di mettersi in mostra. Purtroppo alla Juve però ti arriva uno, due, tre tiri in porta e te devi essere pronto. La grandezza di un portiere è questa. Buffon le arrivava un tiro in porta e faceva il miracolo. Ecco, ma si parla del meglio portiere di tutti i tempi.
Eh sì, questo non c'è dubbio. Riccardo, prima di salutarci, perché dobbiamo dare la linea a Federico, ti volevo chiedere questo. In generale, attenzione, non sto dicendo solo per la Juve, cioè insomma, siccome quest'anno credo che il VAR sia ai minimi storici e purtroppo sta decidendo le partite, sei preoccupato in chiave qualificazione Champions League?
Guarda, io ti confesso una cosa, io non guardo mai il nome dell'arbitro, ma mai, e io non conosco nessuna, cioè io nomi degli arbitri, cioè ne conosco due o tre. Ora conosco, seguo molto Rezzini, il mio concittadino di Siena, che quest'anno ha fatto le prime partite in Serie A, e sono convinto se diventerà un bravo arbitro, un mio concittadino, un amico, e quindi spero faccia carriera. Ma io non guardo mai l'arbitro che viene a arbitrarci. Certamente questo di domenica che arriverà è la prima volta che arbitra
il derby
un
d'Italia.
Match di livello, è un match di livello, secondo me sarà emozionante.
No, scusami Riccardo, di livello già arbitrato, per esempio all'andata Napoli-Juve, è la prima volta che dirige il derby d'Italia. Esatto.
Ah, scusa, ti avevo
sì, no, per essere prima, per essere precisi.
Ecco, allora io penso che insomma deve stare attento un po' all'emozione e soprattutto a non essere condizionato da quello che succede in campo, come purtroppo abbiamo visto ultimamente. Gli arbitri sono tutti condizionati, soprattutto quelli che poi il giorno dopo devono andare a fare la spesa con la famiglia, ecco. E a quegli arbitri lì che il giorno dopo devono andare a fare la spesa alla famiglia tranquilli, non dovrebbero arbitrare nemmeno le dirette concorrenti di quella squadra di cui sono timorosi, ecco, detto
esatto.
Benissimo a chi mi rivolgo.
Vabbè, Guida l'ha detto, però, lui, Guida e Maresca l'hanno detto, quindi lo possiamo
dire. Cioè, questa secondo me la ritengo una vergogna, perché se io federazione, due arbitri, mi vengono a riferire questa cosa, le dico: ascolta, fai una cosa,
vai in Serie C,
cambia mestiere, no, nemmeno in Serie C, devi cambiare mestiere. La vergogna è Rocchi, che continua a fargli arbitrare e a mandarli in partite decisive. Poi ripeto, c'è stato l'errore di nostro, di Locatelli, di Gregorio, ma te intanto dammi il
calcio di rigore, poi vediamo.
E poi vediamo come si mette la partita.
Certo.
Oppure a Bergamo, non mi dare quel fallo di mano che nessuno ha visto, e vediamo come finisce la partita. Quindi in questo momento la situazione arbitrale in Italia è ai minimi storici, disastrosa.
Sì.
Bisogna che qualcuno intervenga, perché stanno alterando i campionati, sono campionati falsati, e quindi loro hanno una sola fortuna, che il calcio è l'amore di tutti gli italiani,
sì,
che nessuno, e la gente non ne può fare a meno, perché
esatto.
Bisognerebbe chiudere i bandoni e farli fallire.
Allora Riccardo, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, buona serata, grazie mille Riccardo, grazie.
A te, grazie a tutti e buona serata.